Wikiradio. Alfredo Binda, raccontato da Marco Pastonesi.
Un giorno a tavola in Toscana, bevendo vino e parlando di ciclismo, gli domandarono chi fosse o chi fosse stato il più forte corridore di sempre. E Berardo Pavesi si rifiutò di rispondere. Lo chiamavano l'avvocato per la sua facilità a dire sempre la sua, peraltro in dialetto milanese data l'origine. Ma quel giorno a tavola in Toscana, bevendo vino e parlando di ciclismo, Pavesi l'avvocato si tirò indietro. Lui, che aveva corso con i pionieri dal Diavolo Rosso, Giovanni Gerbi, a Manina, Giovanni Cuniolo, lui che aveva gareggiato con il primo campionissimo, Costante Girardengo, ed era stato folgorato dal muratore del Friuli, Ottavio Bottecchia, lui che si era legato a Gino il Pio, Bartali, e aveva lanciato l'airone, Fausto Coppi, lui che aveva ammirato anche Felix Mundi, Gimondi, e il cannibale Eddy Merckx, lui, Pavesi, stavolta fece l'avvocato della difesa di se stesso. Impossibile fare confronti fra diverse generazioni. Ma quel giorno a tavola in Toscana, bevendo vino e parlando di ciclismo, i commensali osarono insistere. Più forte Coppi o Merckx? Gli chiesero, selezionando da soli in autonomia d'autorità i due finalisti. E allora lui, Pavesi, quasi sussurrando, probabilmente calcandosi il basco che indossava sempre sulla pelata e masticando il sigaro che teneva sempre spento fra le labbra, sentenziò: il migliore per me l'era il Binda.
Alfredo Binda, vincitore del 21° Giro d'Italia.
Sono specialmente felice per aver così battuto un forestiero di grande valore che mi ha dato non poco filo da torcere.
11 agosto del 1902 è la data di nascita di Alfredo Binda, varesotto di Cittiglio, decimo di 14 figli, 4 maschi e 10 femmine, lui il terzo dei maschi. Ci teneva a precisare le cifre di quella formazione perché era stata la sua prima squadra, la sua prima appartenenza. Licenza elementare, diploma alla scuola di disegno e due passioni, musica e bicicletta. Prima la musica, un patrimonio familiare, il papà al contrabbasso, i fratelli chi al clarinetto, chi al trombone, lui la tromba. Poi la bicicletta, e la prima e a lungo l'unica bici di famiglia fu quella del papà, un po' presa in prestito e molto presa senza chiedere il permesso e quindi, si fa per dire, rubandogliela. A 17 anni Alfredo andò via di casa. Il più grande dei fratelli, non a caso battezzato numericamente Primo, lo portò a Nizza da uno zio titolare di un'impresa di stuccature e gessature. Ci andarono in treno. Alfredo era senza passaporto, ma con molti sogni, molte speranze, molta curiosità, anche molta fame. Trovò lavoro, si iscrisse a un corso di francese e poi anche a una corsa di ciclismo. La bici non aveva resistito, se l'era già comprata con i primi guadagni. Berretto e braghe corte li aveva rimediati, il maglione, non c'era ancora la maglia, portava la scritta Morini, un italiano che aveva aperto un negozio di bici lì a Nizza ed era diventato il suo primo mentore e sponsor. Poi la corsa, 35 chilometri, 100 concorrenti, lui primo, anche se poi squalificato perché non aveva risposto al secondo appello prima della partenza. La verità è che non lo aveva proprio sentito, tutto concentrato, già in testa al gruppo e nella testa sua la corsa. Mai facile la vita del corridore, sport povero per i poveri, così lo classificava Mario Fossati, un principe del giornalismo sportivo. Sport povero perché esigeva fatica, pretendeva sudore, a volte dolore, non garantiva soldi, premi, rivalse economiche adeguate se non a pochi, pochissimi eletti. E così non fu mai facile neanche la vita del corridore Binda, nonostante le vittorie, tante, subito. I francesi sapevano che era italiano, ma gli italiani pensavano che fosse francese, e così sia i francesi sia gli italiani gli facevano la guerra. Finché Binda venne avvicinato dai dirigenti della casa ciclistica La Française e ingaggiato, ma anche posto subito davanti a una scelta: o il decoratore o il corridore, cioè o i pennelli o i pedali, impossibile fare bene con gli uni e gli altri. Binda scelse il ciclismo e vi si applicò da professionista, da staccanovista, da perfezionista, ma con la vocazione, il talento, l'ispirazione dell'artista. 5 ore di allenamento ogni santo giorno, dalle 7:30 fino a 12:30, poi riposo e massaggi e le corse. La prima importante, prestigiosa, internazionale nel 1924 fu la Nizza Monchauve Monte Calvo, grande criterium della montagna, una cronoscalata, cioè ogni corridore gareggiava da solo contro il tempo. E c'erano i più forti scalatori, francesi, spagnoli, italiani, c'era anche Girardengo e c'era anche Tano Belloni, detto l'eterno secondo, perché per 26 volte era giunto al traguardo direttamente dietro a Girardengo. Ma a vincere fu Binda. I giornalisti a corto di fantasia lo definirono il Girardengo della Costa Azzurra. Era nata una stella.
C'è una strada, quella del Brenzio, che è proprio direi la strada sacra, vero, del ciclismo italiano. Di lì sono passati tutti i ciclisti. Lì si allenava Binda quando ero un giovanotto, un ragazzo, e io lo incontravo, lo vedevo sul Brenzio, vero, che pazientemente nelle mattine d'inverno, coperto di maglie, vero, si allenava a queste salite che dovevano poi prepararlo a quei grandi successi. Mi pare che sia stato 3 volte campione del mondo.
Lei è tifoso di Binda?
Sì, allora io l'ho perfino qualche volta seguito nei giri d'Italia, o trovandomi per esempio a Udine, però mi ricordo, io vivevo lì, avevo un lavoro lì, e lui arrivava con una tappa nel Giro d'Italia, e sono stato fra quelli che sono corsi nello stadio Moretti ad acclamarlo, poi sono corso nella stanza di albergo dove lui riposava coperto fino al collo, dove gli rovesciavano sul letto ceste di corrispondenza che lo seguiva tappa per tappa. Allora era il divismo sportivo di allora, era Binda.
Binda si aggiudicò traguardo e premio sul Ghisallo, e all'arrivo primo Giovanni Brunero, secondo Girardengo, terzo Pietro Linari, quarto lui Binda. Sul prato della pista del velodromo Sempione a Milano, ad attenderlo c'erano Pavesi, l'avvocato, direttore sportivo della Legnano, e il commendatore Emilio Bozzi, patron della Legnano, con un'offerta che non si poteva rifiutare, cui non si poteva rinunciare. 12.000 lire l'anno, cioè esattamente quel se potessi avere 1.000 lire al mese. Binda avrebbe corso sempre e soltanto con la Legnano, dal 1925 al 1936, 12 anni che illuminarono, segnarono, scolpirono la storia. 5 vittorie al Giro d'Italia, 2 alla Milano-Sanremo, 4 al Giro di Lombardia, 3 ai campionati del mondo, 4 ai campionati italiani, oltre al record mondiale sui 6, sui 15, sui 20 chilometri e il record italiano sull'ora. Se proprio bisogna trovare un difetto, una mancanza, un'assenza, è quella di una vittoria al Tour de France. Binda vi partecipò una sola volta, vinse 2 tappe pirenaiche consecutive, aiutò Learco Guerra a conquistare il primato e poi tornò a casa.
Il grande duello dell'epoca era Binda Guerra. No, prima Binda Girardengo, Girardengo e Binda, e poi Guerra e Binda.
Cioè, passiamo da un periodo che è ancora legato un po' alla preistoria del ciclismo, quello di Girardengo, a un periodo importante, cioè negli anni 30, quello con Guerra. Cioè Girardengo, quando ha incontrato lei, era già anziano. Sì. Con Guerra invece è stato proprio il duello centrale degli anni 30.
Sì, quello è vero.
Per lei è stato più difficile battere Girardengo o Guerra?
Girardengo.
era Lomino di Novi, il primo campionissimo.
Lomino di Novi, il primo campionissimo, era un campionissimo. E allora il mio scopo qual era? Perché io ho iniziato a correre in Francia, no? Era di venire in Italia a tessere il rivale numero uno di Girardengo. Se io riesco a diventare il rivale numero uno di Girardengo, io sono a posto. E difatti sono riusciti. Invece mi è andata bene perché il primo giro d'Italia l'ho vinto battendo proprio Girardengo. Ecco.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta. Unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione? Già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante.
Era un ciclismo, quello di Binda, eroico. Giro d'Italia del 1926, prima tappa, da Milano a Torino, nel finale la salita e poi la discesa della Serra. Freddo e pioggia, una di quelle giornate autunnali di maggio. Giù a tutta, in una serie di curve strette e pericolose, Binda si accorse che i freni gli erano saltati, rotti, inutilizzabili. Per non precipitare in un burrone, decise di cadere a terra e si gettò. L'impatto fu violentissimo e lui svenne. Dietro di lui inchiodarono due auto, quella della Legnano con Pavesi e Ugo Bianchi, il meccanico, e quella del giudice. E il giudice avvisò Pavesi che se solo avesse toccato il corridore sarebbe stato costretto a squalificarlo. La regola era chiara e crudele. Per riprendere la corsa il corridore avrebbe dovuto rialzarsi da solo. L'assistenza medica era vietata, non quella meccanica. Binda si risvegliò, si guardò, guardò sé, guardò gli altri, guardò la strada, guardò la bici, poi chiese dove si trovasse, che cosa gli fosse successo. Pavesi minimizzò: niente, niente, sei al giro, sei caduto, ma non ti è successo niente di grave, puoi ripartire subito e riprendere il gruppo che non è lontano. Binda, stordito, confuso, sanguinante, dolorante, ebbe un attimo di debolezza. «Mi ritiro», sillabò. Pavesi fu inflessibile e gli regalò una lezione. «In corsa non ci si ritira se si può stare in bicicletta». E Binda ci poteva stare. Risalì in sella, ritrovò forze e spirito, guadagnò un quarto d'ora sul gruppo e giunse al traguardo solo con mezz'ora di ritardo. Era un ciclismo, quello di Binda, ignorante. Lui si divertiva a raccontare di Ermanno Vallazza, suo compagno di squadra piemontese, che all'esordio in un rifornimento aveva ricevuto una banana mai vista prima. Non sapendo, l'addentò tutta così com'era e la mangiò e la masticò, buccia compresa. Più tardi Vallazza commentò che quella banana gli sembrava davvero nutriente, ma sinceramente un po' faticosa da digerire. Era un ciclismo, quello di Binda, miracoloso. Giro di Lombardia del 1926, freddo e acqua, una giornata di fine ottobre da tregenda, dopo una settimana di pioggia che aveva fatto straripare fiumi e laghi. E 251 chilometri di saliscendi su strade bianche, fradice, marce. Alfredo aveva fatto colazione con 6 uova. Altre 22 le succhiò in corsa dopo aver rotto il guscio dandogli un colpettino sul manubrio. Totale 28 uova. e siccome al traguardo di Milano arrivò con 29 minuti e mezzo di vantaggio sul secondo, sorrideva nel constatare come ogni uovo fresco gli avesse dato tante energie da staccare l'immediato, beh, neanche tanto immediato, avversario di oltre un minuto. Era un ciclismo, quello di Binda, monacale, se non francescano. Le sue regole erano nette e ferree, evangeliche nei loro divieti. Non respirare con la bocca ma con il naso, non bere alcolici, non fumare, niente droghe, niente eccitanti, solo qualche tazza di caffè che Binda metteva un po' anche nella borraccia dell'acqua, non uscire la sera e soprattutto non fare sesso. Sosteneva Binda che l'atleta ciclista, conscio della professione che ha intrapreso, se intende emergere dalla mediocrità per vincere, deve assolutamente evitare il rapporto con le donne. Non solo, aggiungeva che un corridore in piena attività doveva avere il buon senso di rimanere scapolo, perché una moglie, una famiglia avrebbero aggravato i suoi pensieri, le sue preoccupazioni, che non potevano agevolare la sua voglia di correre e vincere. E spiegava come per questo motivo avesse resistito a lungo alla tentazione del matrimonio, tant'è vero che si sposò a 50 anni con una donna di 27 anni più giovane. Era un ciclismo, quello di Binda, più terra-terra, più casa e chiesa, più scalate e scalinate. Infatti, quando c'era brutto tempo, Alfredo si allenava salendo e scendendo più volte, in punta di piedi, saltellando i 100 gradoni di un viottolo vicino a casa. Era un ciclismo, quello di Binda, più semplice, anche più puro e più elementare. Bici di ferro di 11 o 12 kg, cerchioni in legno e più tardi in alluminio, due tubolari di scorta, uno a tracolla e l'altro ripiegato sotto il sellino. Per cambiare il rapporto bisognava scendere di bici, allentare i galletti della ruota posteriore, spingere la ruota in avanti, far saltare la catena sul rapporto voluto e rimettere la catena in tensione arretrando la ruota. Insomma, un'operazione lunga, spesso decisiva, perché ogni sosta scatenava la battaglia. E quanto a tattiche e strategie, alla vigilia del Mondiale del 1927, quando Binda confessò qualche preoccupazione dovuta al percorso massacrante, Belloni, l'eterno secondo, lo rassicurò così: «Quater pechad, vun per cuneta e via. Quattro pedalate, una per collinetta e via». Lo stesso Binda, in estrema sintesi, spiegava così il senso del ciclismo. «Gewören i garun». Ci vogliono i garretti, i polpacci, le gambe. Sì, ci volevano le gambe, ma anche la testa, e ci voleva un avversario dello stesso livello e grado, ma con diverse identità e caratteristiche. Il ciclismo è sempre vissuto su rivalità, duelli, dualismi. Il primo dualismo fu quello di Girardengo e Binda. Girardengo, piemontese, era furbo, semplice, popolare. Binda, lombardo, era un signore, aveva stile ed eleganza, girava in Lancia Artena e in Lambda, che erano le nostre Rolls Royce. E quando Girardengo e Binda corsero insieme, in coppia, la 6 ore del Vel d'Hiver, il palazzo d'inverno a Parigi, non si scambiarono un gesto, un saluto, una parola, niente di niente. Accettavano e rispettavano la diversità. E poi vinsero.
Ecco, possiamo fare il paragone fra il ciclismo dell'epoca di Binda, Girardengo, Belloni, piemontesi e l'attuale ciclismo. Quali sono le differenze fondamentali?
La differenza fondamentale, quella più importante è il fattore strada, il fondo stradale. Allora c'era fango quando pioveva, polverone, ghiaia anche specialmente alla primavera. Adesso invece si corre su un tappeto, è un vantaggio non indifferente, anche perché con la strada liscia, la strada bella, si può adottare anche un rapporto più lungo e la velocità naturalmente superiore, perché alcuni dicono ma allora andavano a 25 all'ora, Li provate adesso, che adesso si va anche a 45 all'ora su quelle strade lì, poi vorrei vedere se vanno a 25, 26 o a 45.
Il peso della bicicletta?
Ma il peso della c'era poca differenza, perché la mia bicicletta, il telaio, poca differenza sul telaio, perché il telaio deve avere una certa consistenza, altrimenti quando uno scatta il telaio si piega. Il vantaggio sono le ruote, il volante. Con la ruota leggera, la gomma leggera, che le strade attuali permettono la gomma leggera, e poi l'assistenza del cambio di ruota, cambio di bicicletta, che allora non c'era, allora il volante è quello che fa sentire il vantaggio. Quando si scatta, la bicicletta va avanti.
Si parla di tappi messi in bocca dietro le macchine, si parla di chiodi gettati per far forare gli avversari, sì. Di buche scavate nelle piste ciclabili, è un po' una barzelletta, un po' leggenda, o è vero che succedevano queste
quello
cose?
Quello che è vero è solo la faccenda dei chiodi. La faccenda dei chiodi è capitata una volta anche a me nel Giro d'Italia, non mi ricordo di che anno, che ci sono stati dei chiodi sulla strada e hanno forato una cinquantina di corridori. Io ma combinazione non ho forato, ma forato in parecchio.
Non li ha buttati non li ha buttati lei, visto che è stato l'unico a non forare?
No.
Che tipo era Girardengo?
Ma Girardengo, io ho sempre avuto la grande stima, bravo, grandissimo corridore, siamo sempre stati amici.
Signor Girardengo, lei è stato il primo campionissimo nella storia del nostro ciclismo.
Sì, il povero Colombo mi ha decretato campionissimo nel 19 perché facevo delle cose meravigliose.
Come giudica i suoi avversari d'allora, vale a dire Belloni e Binda?
Belloni è stato un bel corridore, intelligente, correva bene tutto. Ma come classe il migliore è Binda.
Il secondo dualismo fu quello di Binda e Guerra. Binda, va risotto, era freddo, distaccato, in corsa impenetrabile, quasi chirurgico. Guerra, mantovano, era gagliardo, stagno, sorridente, esuberante. Binda era musicale, il suo soprannome era il trombettiere di Cittiglio. Guerra era metalmeccanico, il suo soprannome era la locomotiva umana. Quella del trombettiere di Cittiglio è una storia che va raccontata. Giro d'Italia del 1925, tappa da Roma a Napoli, arrivo all'Arenaccia su una pista di cemento. Tagliato il traguardo, primo Tano Belloni, che dunque non era sempre l'eterno secondo, Binda vide sul prato una banda musicale che si stava esibendo. Allora si avvicinò al cornettista, gli chiese di prestargli lo strumento, poi tra la sorpresa generale, spettatori, corridori, musicisti, si aggregò alla banda suonando con grande impegno. Intanto gli organizzatori lo stavano cercando per fargli fare il giro d'onore che spettava al leader della classifica generale. Mario Fossati, che di ciclismo e di uomini si intendeva forse più del suo amico Gianni Brera, scrisse: «Binda era un puro sangue fra le stanghe di un carretto. Gli riusciva egualmente di distendersi. Un campione moderno nato molti anni fa». Sì, un campione moderno è anche unico. Dove trovate mai un corridore che, per non partecipare, per non correre, per rimanere a casa, sia pagato sommando il premio riservato al vincitore della classifica finale, ai premi del vincitore di 6 o 7 tappe e al premio riservatogli dalla casa costruttrice della sua bici? Accadde al Giro d'Italia del 1930. Lui, Binda, incassò 22.500 lire, una fortuna.
No, io dico che non mi hanno invitato, perché è la verità. Dopo gli altri retroscena sono avvenuti fra il signor Bozzi della Legnano e la Gazzetta, il povero Colombo della Gazzetta dello Sport.
Correva l'anno 1930. Siccome Binda praticamente vinceva sempre, per cercare di vendere qualche giornale.
No, 104 Giri d'Italia, allora è meglio stare a casa.
Ma non rimase a casa e, libero da impegni in Italia, ne approfittò per recarsi all'estero, gareggiare ogni domenica su pista in riunioni ed esibizioni e guadagnare altri soldi. Binda smise di correre a 34 anni, complice una tremenda caduta alla Milano-Sanremo e una frattura scomposta al femore. Gli era rimasto dentro l'incubo di quell'incidente, di quel groviglio, di quel mucchio selvaggio di telai e tibie. Ma tanta eleganza, tanto stile, tanta conoscenza, tanta esperienza non potevano andare perdute. E così Binda divenne il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, che a quel tempo valeva più del commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Infatti era un altro ruolo tutt'altro che facile. La vera impresa non era trovare corridori forti, quelli c'erano, ma convincerli o costringerli ad andare d'accordo. Binda ci riuscì quasi sempre. Condusse Bartali nel 1948, Coppi nel 1949 e nel 1952 e Gastone Nencini nel 1960 alla vittoria nel Tour de France. E condusse Coppi nel 1953 e Ercole Baldini nel 1958 alla vittoria nel Mondiale. Non più commissario tecnico della Nazionale Italiana, Alfredo Binda continuò a frequentare ancora, quando poteva, la parrocchia del ciclismo.
Scusa, Zauri, c'è un personaggio? C'è Adorni al tuo fianco?
Sì.
Vogliamo fare questo confronto, scusa, Adorni Pasolini?
Sì, benissimo. Io vorrei approfittare di quanto il collega De Luca di Milano ha raccolto intorno alle varie ipotesi che si sono fatte in questi giorni sul caso Adorni. Naturalmente i grandi favoriti restano Merckx in cima a tutti, sia ben chiaro, subito dopo Gimondi con il terzo incomodo, come si dice nel nostro linguaggio un po' svelto, che Pasolini, Arpino, Compagnone ci perdoneranno, io spero. Vorrei che Conti ci mandasse le immagini che ci diranno che cosa si pensa di Adorni al di fuori del Giro d'Italia, al di fuori delle strade del Giro d'Italia. Non appena il filmato è pronto, potete farlo passare.
Il problema Vittorio Adorni. È in grado Vittorio Adorni di inserirsi quale terza valida alternativa allo strapotere Merckx, Gimondi in questo giro?
Il campione del mondo Adorni è un uomo che può vincere ancora qualsiasi gara, specialmente un Giro d'Italia, perché ha intelligenza, testa e anche molta classe.
A voi Roma.
Davoli, scusa, Pasolini è pronto per ascoltare le domande di Adorni. Possono intervenire anche Brera e gli altri, intorno.
Corse, manifestazioni, assemblee, feste, premiazioni. Da testimone, da ambasciatore, da eroe, da mito, da leggenda. Il trascorrere del tempo svelò suoi aspetti più dolci, più morbidi. Il gioco delle bocce, delle boccette, del biliardo, la passione per il ballo. Alle sei giorni di Milano, caroselli di biciclette e canzoni, di corridori e ballerine, di campioni e acrobati, Binda, quando saliva sul palcoscenico del Palasport, riceveva quei sospiri e raccoglieva quegli applausi dovuti a un padre della patria. Poi si sedeva a un tavolo, ospite d'onore, e condivideva non più valli e montagne, non più rettilinei e tornanti, ma finalmente risotti e ossi buchi e un bicchiere di vino. Lui sosteneva: la vita a 30 anni è un dono, a 60 una difesa, a 70 una conquista. Ne aveva 84 quando morì nella sua Cittiglio, che era stata punto di partenza e punto di arrivo. La vita di Alfredo Binda fu un preciso giro di ruota.
L'11 agosto del 1902 nasce a Cittiglio, in provincia di Varese, Alfredo Binda. Marco Pastonesi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci e Antonella Borghi.
Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi.
Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.